Le dieci parole di Dio. Legge del Signore e legge dell'uomo, di Paolo Ricca. Ottava puntata.
Non commettere adulterio.
Siamo al sesto comandamento, la sesta tappa di questo percorso che ci sta portando alla conoscenza del senso originario dei comandamenti e man mano a scoprire anche la complessità di cui si sono rivestiti nella storia e poi il senso che possono avere oggi per noi. C'è tramite di tutto questo il professor Paolo Ricca, che ringrazio per quanto sta facendo. Buongiorno.
Buongiorno.
Gli do il benvenuto.
Grazie.
Ecco, allora siamo a questo comandamento non commettere adulterio e subito le chiediamo di aiutarci a decifrarlo, semplice nell'enunciato, ma un comandamento che si rivelerà difficile un po'.
In un certo senso il più complicato, ma anzitutto direi il più datato, come si dice oggi, di tutti i comandamenti, in quanto sembra appartenere a un mondo che non è più il nostro. Altri comandamenti rivelano immediatamente la loro attualità direi quasi crescente, incombente, come il comandamento non uccidere, il comandamento non rubare, ma questo comandamento non commettere adulterio sembra appartenere insomma a un altro pianeta. Credo che se oggi noi dovessimo scrivere noi i dieci comandamenti difficilmente includeremmo questo nell'elenco dei dieci.
Ecco perché? Perché non sembra più una colpa grave.
Eh sì, non sembra più una colpa grave, ma addirittura, come ho letto l'altro giorno in un quotidiano, ormai l'adulterio è proposto come medicina del matrimonio.
Come terapia
di coppie in crisi che si annoiano, che hanno perso il gusto della loro sessualità o in generale con dei rapporti coniugali che si sono un pochettino affievoliti, ecco che l'adulterio viene presentato come una sorta di rimedio, come un incentivo a recuperare delle dimensioni che sono andate perdute.
Quindi insomma è un comandamento un po' difficile da prendere sul serio, perché così appunto sembra poco importante, non sembra riguardare Dio ma l'equilibrio dei singoli.
Sì, anche perché naturalmente oggi l'uomo è molto individualista, come si sa, è una delle malattie, per così dire, della nostra civiltà, che ci porta a dimenticare il prossimo. Non dimentichiamo che Dio in questi comandamenti e soprattutto nella seconda tavola è, per così dire, l'avvocato del prossimo, cioè quello che in realtà Dio vuole difendere. Ad esempio qui nel comandamento del divieto dell'adulterio non è tanto la fedeltà in senso astratto, ma il prossimo, il partner, è quello che Dio vuole difendere nel vietare l'adulterio.
Ecco, prima allora di portarci a vedere, come ha fatto le altre volte, quali sono le intenzioni, se così si può dire, di Dio nel dare questo comandamento, ecco, restiamo un attimo sulla coppia d'oggi, cioè a che punto è il nucleo coniugale, diciamo, il nucleo familiare in questo momento? Lei diceva, ecco, l'adulterio può essere una terapia, come si è arrivati un po' a questo?
Ecco, ci sono due fenomeni fondamentali che dobbiamo citare, che fanno parte ormai della nostra cultura, piaccia o dispiaccia. Sono dei movimenti di grande portata che non possono essere ignorati per cercare di capire questo comandamento. Il primo è il grande movimento di liberazione della donna, che comporta tra l'altro un nuovo progetto di coppia non più imperniata sull'uomo, quindi in prospettiva il superamento della società maschilista e patriarcale. Questa è la prima cosa. E la seconda è naturalmente la rivoluzione sessuale, cioè il fatto che i rapporti sessuali sono stati liberalizzati, che ciascuno ritiene di avere il diritto di gestire la propria sessualità come gli pare, in poche parole, senza che ci debbano essere delle norme oggettive che gli impongano o gli vietino certi comportamenti. L'adulterio è stato depenalizzato, non dimentichiamo.
Ecco, quindi tutto ciò che avviene in questa sfera è sdrammatizzato.
È completamente sdrammatizzato.
E questo apparentemente.
Apparentemente sdrammatizzato, perché poi i drammi ci sono ma non hanno rilevanza sociale. Ecco la differenza. Mentre nella società in cui nasce questo comandamento l'adulterio era punito con la pena di morte sia dell'uomo che della donna, e oggi appunto i drammi ci sono, ma sono privati.
Ecco, allora lei diceva la pena di morte per la trasgressione del comandamento. Allora che cosa significava esattamente non commettere adulterio?
Ecco, non commettere adulterio all'origine aveva un significato molto circoscritto. Vietava all'uomo, perché è un comandamento rivolto all'uomo, di avere rapporti sessuali con donne sposate o legalmente fidanzate che quindi, secondo il diritto dell'epoca, appartenevano a un altro uomo. Quindi non vieta questo comandamento la poligamia, che come sappiamo era praticata anche dai patriarchi, anche nella società ebraica, non vieta neppure rapporti con altre donne purché non sposate o non fidanzate legalmente, non vieta rapporti con una schiava, ad esempio. Quindi il suo significato è molto circoscritto.
Quindi forse è importante capire bene questa diseguaglianza, questa dissimmetria nei comportamenti e nei giudizi di uomo e donna.
Certo, c'è una asimmetria totale, nel senso che nel caso di un uomo sposato che ha dei rapporti con una donna libera, questo non
c'è adulterio.
Non c'è adulterio. Mentre una donna sposata che ha dei rapporti con un uomo libero commette adulterio, che viene colpito con la pena di morte. Quindi c'è
quindi
una asimmetria
piuttosto pesante,
totale. Sì. Sì, sì. Ripeto, quello che abbiamo detto si riferisce al significato originario del comandamento, ma ben presto si è arricchito di un significato più ampio e praticamente ha finito per significare quello che significa più o meno anche oggi, e cioè che questo comandamento vieta dei rapporti sessuali, dei rapporti di tipo coniugale fuori dal matrimonio. Questo già nella Bibbia si trova in molti passi, anche nell'Antico Testamento e non soltanto nel Nuovo.
Ecco, ritorniamo allora a che cosa significa adulterio nelle coppie contemporanee, ecco, e quanto le relazioni tra uomo e donna si siano nel tempo complicate, ovviamente sotto gli occhi di tutti. Abbiamo scelto a esemplificazione di questo un passo di un film abbastanza celebre, insomma era un film televisivo fatto da Bergman, Scene da un matrimonio, era un film del 1973, quindi risente un po' dell'ondata post-68esca. Ecco, sentiamo un piccolo frammento.
Beh, tanto vale tagliare i ponti fin da adesso.
Credi che io sarò qui quando tornerai?
Non mi interessa.
Ho capito.
Sai da quanto mi trascino dietro questa idea? Indovina. Non parlo di quello che è successo con Paola, ma dell'idea di lasciare te, le bambine, la casa. Indovinano.
Ti prego, sta zitto.
Sono 4 anni che mi tormento e che penso di liberarmi.
Non
di
voglio te. Sentire.
Hai ragione. Parlare non serve più. Voglio solo sparire, chiaro. Svanire e scomparire per sempre. Provvederò a te e alle bambine come meglio potrò. A me basta poco. Una sola cosa mi interessa. Decidermi ad andare via. Lo sai in che cosa mi hai stancato di più? Con le tue estenuanti chiacchierate su quello che facevamo, che dovevamo fare, che avevamo fatto e non fatto. Su quel che pensavano tua madre, le tue bambine. Se organizzare e avere gente a pranzo era opportuno o non era opportuno. Se era doveroso o non doveroso invitare i padri, le madri. Se andare a Falkenberg o non andare a St. Moritz.
E poi festeggiare il Natale, Pasqua, Pentecoste, gli onomastici, parenti, amici, compleanni e tutti i santi del paradiso e dell'inferno.
Mi fai pena.
Grazie tante, me ne strafotto della tua pietà e piantala di continuare a toccarmi con i piedi. Sì. Potrà anche sembrare senza alcun senso quello che dico. So soltanto che è inutile cercare una causa in questa situazione. Non credo che ci sia una causa particolare. Tutto quello che si tocca e si dice ci fa male.
Non puoi rinunciare al viaggio.
Non ne parliamo, ti prego.
Nemmeno se ti supplico.
È inutile, non insistere, lo sai, sarebbe solo umiliante.
Proviamo, non puoi rinviarlo di qualche mese. Ci deve essere ancora qualche possibilità per salvare il matrimonio. Troveremo un modo, vedrai, devi darmela questa possibilità, ti prego, Johan. Forse Paola mi deve... Forse...
Quanto il matrimonio possa essere teatro di infelicità, questo testo, questo frammento è molto esemplare, no? Anche se poi non si capisce bene se l'adulterio è causa o conseguenza di questa crisi.
Probabilmente più conseguenza che causa. Certamente la coppia, si sa, è un teatro sovente di sofferenza, di grandi sofferenze. Forse non c'è nessun luogo dell'esperienza umana in cui si soffre tanto, si può soffrire tanto come all'interno della coppia.
Sì,
ma
anche
questo...
qui seguendo i giornali e questo... i sondaggi eccetera, pare che sia il più alto grado di sofferenza,
più che
la perdita di una persona cara o cose di questo genere.
Beh, non c'è da stupirsi in fondo, sì. Perché il rapporto coniugale è il rapporto più intimo che noi possiamo sperimentare nella nostra vita, il rapporto più stretto, quello in cui diamo di più o cerchiamo di dare di più, diamo appunto il nostro corpo, ma anche la nostra anima, anche la nostra emotività, i nostri affetti, i nostri pensieri, i nostri sentimenti, diamo insomma tutto noi stessi, e proprio per questo è anche quel rapporto da cui ci aspettiamo comprensibilmente di più, e quando questa corrispondenza non esiste è chiaro che si comincia a soffrire, si soffre grandemente. Non è un caso che in italiano la parola passione sia adoperata proprio per esprimere l'una e l'altra, cioè
il
da un
patimento,
lato
il patire.
Ecco, il patire da un lato, ma anche il trasporto degli affetti,
cioè l'essere presi dalla passione,
nello stesso tempo però appunto sovente pagarne anche un prezzo altissimo.
Certo, ecco, allora a coppie di questo genere, non soltanto ovviamente, che cosa può dire oggi il comandamento, che a questo punto ci sembra sì provenire da molto lontano?
Beh, naturalmente, che cosa dice il comandamento a coppie di questo genere, ma anche a coppie
più regolari,
sì, insomma, in generale quello che dice il comandamento credo si possa riassumere in queste due affermazioni. Da un lato, non separare il sesso dall'amore, e dall'altro non separare l'amore dalla fedeltà.
Ecco, vogliamo vedere allora una alla volta queste due affermazioni che sembrano così importanti. Allora, cosa vuol dire non separare il sesso dall'amore e cosa comporta invece questa separazione?
Beh, insomma, credo che faccia parte sia dell'esperienza umana, ma sia anche del disegno divino, se così posso esprimere, il fatto di avere associato appunto l'esperienza della sessualità con la conoscenza dell'amore, con il sentimento dell'amore. Purtroppo appunto noi viviamo in una società in cui soprattutto attraverso la commercializzazione del sesso è avvenuto un grande divorzio, un divorzio fatale tra sesso e amore, per cui si fa sesso, per così dire, lo si produce, lo si consuma in totale assenza del sentimento dell'amore. Si crede che, o si fa credere che sia possibile vivere pienamente, intensamente la sessualità, prescindendo totalmente dal sentimento dell'amore. Io credo che questo sia un errore profondo, che da un lato abbruttisce la sessualità e dall'altro anche isterilisce l'amore. E credo che una delle ragioni per cui c'è oggi tanta violenza sessuale dipenda proprio dal divorzio tra sesso e amore, perché il sesso o la vita, la pulsione sessuale separata dall'amore diventa possessiva, diventa violenta, diventa micidiale.
Ecco, però molti potrebbero dire che invece la sessualità separata dall'amore può essere anche un aspetto molto leggero e gioioso della vita.
Per un po', e anche fino a un certo punto, nel senso che c'è, come sappiamo, un piacere collegato con la sessualità che può essere naturalmente provato e che può anche avere un suo significato, ma non credo che possa reggere il rapporto. Siccome la sessualità si fa tra due, diciamo, cioè istituisce necessariamente, fatalmente il rapporto, ecco, una sessualità che è continuamente priva di ciò che umanizza il rapporto, di ciò che lo sostanzia di valori, di parole, di gesti, di sguardi, no? Finisce per essere
sì,
completamente
la,
vano.
La leggerezza nella sfera sessuale è l'equivalente della leggerezza nei rapporti umani, insomma, quindi,
ecco,
quindi il non prendere sul serio l'altro, il prossimo.
Non prendere sul serio il prossimo è anche un po', diciamo, quello che succede nei rapporti della prostituzione, insomma, dove appunto il rapporto viene pagato, viene comprato, ma si prescinde dal rapporto personale. Anzi,
certo.
Si fa di tutto perché avvenga nel massimo anonimato, cioè il contrario di quello che, diciamo, intenzionalmente la sessualità vuole favorire, cioè vuole favorire il rapporto personale.
Ecco, però questa separazione del sesso dall'amore così, è anche un atteggiamento che è stato in un altro senso promosso dal cristianesimo nella sua storia, no? C'è stata una divaricazione.
Questo è vero, perché purtroppo è successo che, a differenza di tutte le indicazioni che troviamo nella Sacra Scrittura, il cristianesimo storico ha criminalizzato la sessualità. Non esito a pronunciare questa parola un po' forte, ma purtroppo la assimilata al peccato, in modo particolare al peccato originale, cioè si è creduto di poter vedere nella cosiddetta caduta il fatto che Adamo ed Eva si sono conosciuti e hanno avuto un rapporto sessuale, la famosa mela,
sì,
che simboleggia appunto questa.
Ecco, ma questo perché è potuto accadere questa separazione?
Per influenze gnostiche sostanzialmente, cioè lo gnosticismo è un grande movimento spirituale, religioso, precedente al cristianesimo, del resto anche nella Grecia classica ci sono linee che vanno in quel senso, che consideravano la sessualità come animalità, in poche parole. Quindi esercitare la sessualità significa decadere al livello animale, mentre l'uomo è spirito, è anima, e quindi, diciamo, la sessualità contraddice la spiritualità dell'uomo. Perciò la si è collegata con l'idea di peccato, e da allora effettivamente nella storia del cristianesimo noi registriamo, dobbiamo registrare, una tabuizzazione della sessualità come se fosse in sé qualche cosa di dubbio o addirittura di peccaminoso,
di negativo.
Il male.
Infatti spesso sì. Poi è stato identificato con il male, con la sessualità, tu curi, insomma.
Sì. E questo si potrebbero portare moltissimi esempi. Ad esempio il concetto di purezza, tanto per farne uno, viene immediatamente associato nell'immaginario collettivo alla purezza sessuale, cioè al fatto di non avere rapporti sessuali, e così via. L'innocenza lo stesso, l'innocenza è colui che è prepuberale in qualche maniera, cioè colui che è prima o al di là della sessualità. Cioè appunto la sessualità visto come un dato negativo, mentre nella Bibbia è visto al contrario come un dato positivo, come un grande dono di Dio, e non c'è bisogno di ricordare un libro della Bibbia come il Cantico dei Cantici, che è appunto il poema dell'amore, dell'amore sessuale, dell'amore tra l'uomo e la donna, dell'amore però carico naturalmente anche di tutta la affettività,
di affettività, di legame, di sentimento.
Di legame profondo, di sentimento, sì.
Ecco, allora su questo io proporrei di sentire anche un primo intervento di Maria Caterina Iacobelli, che è una studiosa di antropologia e anche di teologia morale, che è autrice di un libro, il Risus Pascalis, che è edito dalla Querignana, che racconta di questa strana usanza che ci fu per alcuni secoli nella Germania e nell'Europa centrale, per cui durante la cerimonia di Pasqua nelle chiese i celebranti pronunciavano frasi oscene e mimavano gesti sconci con i quali facevano molto ridere i fedeli. Ecco, in questa usanza Maria Caterina Iacobelli rintraccia una emanazione del fondamento teologico della sessualità. Allora, l'abbiamo sentita in questi giorni e le abbiamo chiesto in che cosa consiste appunto questo fondamento.
Consiste in questo: nel fatto che l'uomo è immagine di Dio. Può stupire questo, noi abituati a pensare a un Dio purissimo spirito, trascendente, eccetera, e abituati da una cultura ecclesiastica non biblica, che vede nella sessualità qualche cosa di deteriore.
Sì.
Ripeto, e sottolineo, non biblica, ma frutto della filosofia greca con la quale è venuto al contatto il cristianesimo molto, molto presto. Dicevo, l'uomo è immagine di Dio, e il nostro Dio, il Dio in cui noi crediamo, è un Dio Trinità. Un Dio che noi chiamiamo Padre, Figlio e Spirito Santo. Praticamente è un Dio in tre persone che si relazionano fra di loro, e il loro essere, relazione, consiste proprio, è la loro stessa essenza. Ora, l'uomo è immagine di Dio proprio in quanto entra in relazione. L'uomo è un io capace di incontrare un tu con cui divenire noi. Questo entrare totalmente in comunione con l'altro lo esplicitiamo, lo vediamo soprattutto nell'atto sessuale.
Ecco, quindi lei dice che l'atto sessuale è il massimo, l'emblema della relazione.
È il massimo dell'incontro con l'altro. Naturalmente, quando io parlo di questo, intendo l'atto sessuale e il conseguente godimento nella sua pienezza, nella sua verità. Per questo escludo qualunque altra forma di piacere sessuale che non sia nella relazione di amore con un altro, questo è ovvio, mi pare. E questo godimento che l'uomo ha non è altro che il riflesso del godimento che Dio è in se stesso. Può stupire, ma veramente lungi dall'offuscare nell'uomo l'immagine di questo Dio trascendente, proprio la corporità dell'uomo, proprio questo permette all'uomo di raggiungere, attingere qualcosa di questa insondabile realtà trinitaria.
Ecco, ricordava lei prima, dottoressa Iacobelli, che appunto la Chiesa per molto tempo, per secoli, ha occultato in qualche modo questo fondamento biblico della sessualità. Ecco, allora, secondo lei è possibile oggi, tenuto conto dei mutamenti dei costumi, ma anche delle trasformazioni in atto nella Chiesa, ipotizzare una diversa etica della sessualità che non separi così nettamente il piacere sessuale dalla vita degli individui?
Guardi, senz'altro sì. Noi abbiamo alle spalle già da parecchi anni il Concilio Vaticano II, che ha rivalutato la sessualità e l'ha messa come uno dei fondamenti del matrimonio. Non è più il matrimonio visto soltanto come procreativo, ma anche è stata messa in valore la sua funzione unitiva nell'amore. Quindi siamo già nella più assoluta linea del Vaticano II. Entrando poi nel particolare,
sì.
Vede, imparare a godere e significa diventare adulti, perché oggi l'uomo non sa godere, oggi l'uomo consuma godimento in tutti i campi, ma non se ne serve per crescere. Il godimento è un mezzo per raggiungere la propria pienezza. Se noi sapremo fare questo, senza narcisismi, ma con verità e quindi con maturità, noi potremo poi godere del fratello, amare il fratello. Noi dobbiamo poi amare il mondo, avere un rapporto diverso con il mondo. Noi dobbiamo vederlo come il luogo che Dio ci ha dato per essere sua immagine.
Ringrazio molto Maria Caterina Iacobelli per questo intervento, che tra l'altro in alcune cose era molto coincidente anche con quanto lei diceva, professor Ricca. E tra l'altro voglio ricordare che alcuni ascoltatori, tra cui Isabella, Angelo Rossi da Torino, Cristina Bolla, che tra l'altro è un'ascoltatrice molto gentile, che ci ha inviato anche un suo libricino che si intitola La castità sconosciuta, Discorsi controcorrente su uno scandalo antico, edito da Gribaudi, si sono molto interrogati, ci hanno interrogato su questi temi e anche appunto su questa differenza del comandamento, come era all'origine non commettere adulterio e come poi nella tradizione cattolica è stato recepito non fornicare, non commettere atti impuri, no? Ecco, molti si sono sorpresi come è potuto accadere questo e credo che in parte sia stato risposto.
Sì.
Ecco, riprendiamo allora il filo del discorso precedente. Lei ci diceva che cosa può dirci oggi questo comandamento. Due cose: non separare il sesso dall'amore, e l'altra cosa, lei ci ha anticipato, non separare l'amore dalla fedeltà.
Sì.
Che cos'è questa parola fedeltà?
Questa
è come adulterio, un po' desueta, un po' fuori moda, no?
Un pochettino fuori moda, sì, lo è, però è una bella parola,
direi.
È una bella parola. Noi ammiriamo la fedeltà, ad esempio, di certi animali, no?
E appunto,
si dice il cane un animale fedele, ammiriamo questa fedeltà.
La fedeltà
sempre...
di solito è degli schiavi, no?
Ecco. Beh sì, anche sì.
Ecco, invece che valore le possiamo dare?
Beh, vede, credo che in fin dei conti la fedeltà è un altro nome dell'amore. Io credo che, soprattutto quando cominciamo una esistenza coniugale, non sappiamo che cosa questa parola vuol dire, e il matrimonio è una scuola anche in questo senso, nel senso cioè che ci fa scoprire man mano quanti significati e quanti significati diversi questa parola può avere. All'inizio si sa il rapporto di coppia è fatto sostanzialmente di attrazione, di desiderio di unione, di fondersi l'uno per l'altro, poi attraverso gli anni si comincia a conoscere anche quest'altra dimensione, la dimensione appunto della fedeltà, che presuppone una certa distanza, ma nello stesso tempo anche una vicinanza, una partecipazione, una condivisione. Praticamente si scopre appunto che amare significa esattamente restare fedeli, essere fedeli a una persona, continuare, se posso esprimermi così, a dire ogni giorno quel sì che tanti anni prima si è pronunciato in forma solenne, dire sì a una persona. Ecco che cos'è la fedeltà, e continuare a dirglielo nel mutare di tante situazioni e nel mutare anche del nostro modo di essere e di essere rispetto all'altro.
Ecco, importante questo, capire bene che cos'è questo dire di sì a una persona, però volevo fare un attimo un passo indietro, perché fedeltà è un'immagine poi molto ricorrente nella Bibbia, non solo nel rapporto amoroso e non solo nel rapporto coniugale.
Sì, beh, è l'immagine, non è l'immagine, è la sostanza stessa del patto. È la sostanza stessa del patto di Dio con Israele. Il patto di Dio con Israele è fatto di fedeltà da parte di Dio, e dobbiamo anche aggiungere sovente di infedeltà da parte del popolo, ma appunto la fedeltà di Dio è quella che tiene in piedi questo patto che altrimenti sarebbe andato in frantumi.
Dunque cioè Dio perdona l'infedeltà,
sì,
del
Dio
popolo.
Perdona l'infedeltà e al massimo rinnova il patto, e per questo io vorrei anche dire che il rapporto di coppia vive soltanto attraverso il rinnovamento del patto coniugale, e potremmo dire che la fedeltà, la dimensione della fedeltà è una specie di secondo patto coniugale, di secondo patto che la coppia si fa dopo il patto iniziale, che è il patto della passione, il patto dell'attrazione e della unione. È una sorta di secondo patto coniugale.
Ecco, lei diceva questo dire di sì non solo la prima volta, ma continuare a dire di sì. Però questo, come sappiamo, come vediamo dalla vita di tutti...
Poi abbiamo sentito le scene,
da un matrimonio. Ecco, è complicato. Allora, che valore può avere quel sì detto una volta, come lei ci stava dicendo adesso, insomma anche abbastanza inconsapevolmente, no? Ecco, se poi invece la vita porta ad altre cose.
Sì, io credo che questo bisogna anche dirlo con molta chiarezza e molta lucidità. Può accadere che un rapporto coniugale, che un rapporto di coppia finisca. Può accadere questo essenzialmente per due motivi: o perché è stato costruito per inesperienza e senza la dovuta preparazione, cioè era debole in partenza, oppure perché, e questo anche succede, e quello che abbiamo sentito da Bergman mi sembra andasse piuttosto in quella direzione, perché a un certo punto un rapporto di coppia si esaurisce, senza che ci sia necessariamente la colpa dell'uno o dell'altro, ma semplicemente non c'è più il rapporto, cioè due persone sono diventate praticamente estranee l'una all'altra, sono già separate. E quindi in quel caso lì, che anche Gesù ha previsto in una parola che gli ha detto, Gesù naturalmente ha sempre affermato l'unità e la permanenza del rapporto, di questo patto per tutta la vita, ma ha anche previsto quello che per la durezza dei nostri cuori, egli dice, accade e continua ad accadere, ed allora questa possibilità di ritrovare un tu col quale condividere l'esistenza, credo che noi la dobbiamo affermare, la dobbiamo sostenere e dobbiamo aiutare affinché questo accada e possa accadere.
Ecco, all'interno del cristianesimo le chiese hanno qui delle posizioni molto molto diverse.
Sì.
E quindi mi sembra giusto a questo punto sentire anche l'intervento di un cattolico, che è il professor Gino Rocca. Buongiorno professor Rocca.
Buongiorno.
Buongiorno,
ecco, buongiorno professore.
Buongiorno.
Ecco, che insegna teologia morale al centro dei Focolarini di Incisa Valdarno. Ci siamo occupati l'anno scorso, mi pare, di questo movimento fondato da Chiara Lubich, e che sulla rivista Città Nuova, che è il mensile dei Focolarini, appunto, tiene una rubrica di colloquio con i lettori. Allora, professor Rocchi, innanzitutto, ecco, abbiamo sentito Paolo Ricca che dice che è ammissibile il divorzio, dunque ricominciare una vita. Ecco, sappiamo che poi dire Chiesa Cattolica significa dire un'infinità di posizioni che vanno dalle più rigide alle più sfumate, come è logico che sia, no? Ecco, ma per esempio questa riaffermazione anche recente della indissolubilità del matrimonio non rischia poi di indurre le persone poi a vite difficili, quantomeno?
Non mi pare. Beh, innanzitutto io dovrei precisare un'affermazione del professor Ricca.
Dica.
Mi pare, se ho capito bene, altrimenti mi corregga, che lui abbia attribuito a Gesù la missione, ecco, di questa possibilità della, diciamo così, infedeltà, del divorzio, eccetera. Ecco, mi sembra che Gesù, in Matteo 19, vero, dica che lui è venuto proprio a superare questa mentalità, a superare, diciamo, quello che Mosè, Dio per mezzo di Mosè, aveva permesso. Infatti Gesù dice che Mosè ha permesso a voi di rimandare le vostre mogli a motivo della durezza del vostro cuore, e cioè tenendo conto del fatto che voi eravate immaturi, non maturi nell'amore, in questa capacità di amare che Dio vorrebbe da voi. Credo che per capire bene quello che Gesù ci chiede, vero, bisogna tenere presente e guardare anche questo comandamento nel contesto e nella prospettiva della grande chiamata che lui è venuto a rivolgere all'umanità, che, come il professore anche ricorderà, è un po' la chiamata ad essere perfetti nell'amore.
Sì. Ecco, allora, un attimo che le risponde il professor Ricca.
Poi... Sì, no, è giusto naturalmente il richiamo che lei fa al capitolo 19 dell'Evangelo di Matteo, ma ce l'ho sotto gli occhi e leggo appunto: io vi dico che chiunque manda via sua moglie quando non sia per cagion di fornicazione e ne sposa un'altra commette adulterio. Cioè, appunto, certamente Gesù non raccomanda il divorzio, però dice che l'adulterio c'è quando si manda via la propria moglie, a meno che non ci sia stata fornicazione da parte sua, e allora in questo caso il ripudio, chiamiamolo così, viene in qualche maniera previsto.
Però, dunque, io non posso avere davanti il testo perché purtroppo la mia vista è molto difettosa, purtroppo sono diventato ormai non vedente. Ma appena prima Gesù, nello stesso testo, vero, rimanda alla fondazione del matrimonio e dice ai farisei, i quali vogliono appunto metterlo in difficoltà, eccetera, così: non avete letto quello che sta scritto, che Dio ha creato l'uomo e la donna, è vero? E l'uomo lascerà il padre e la madre per unirsi alla sua donna e i due saranno una carne sola. E perciò l'uomo non separi quello che Dio ha unito.
Sì, sì.
Quanto a quell'inciso lì, lei sa che c'è una grande controversia.
Sì, sì, lo so, naturalmente. Questo è chiaro, ma insomma quello che desideravo dire è che comunque è chiaro che Gesù raccomanda l'unità della coppia, ci mancherebbe altro, e dice che l'uomo non separi quello che Dio ha unito, ma non esclude, appunto, almeno in questo versetto, non sembra escludere la possibilità di una separazione. Questo,
ecco, adesso noi non ci possiamo fermare ovviamente sulle interpretazioni, però ecco, io le chiedo, visto che lei ha contatti appunto così frequenti con persone che hanno necessità di chiarimento, nei casi estremi naturalmente, ecco, si può negare a delle persone la possibilità di ricominciare a vivere pienamente senza sentirsi poi nella colpa, nella trasgressione?
Sono tutti quei casi quali purtroppo per tanti motivi, come diceva anche il professore prima, non ce la fanno, eccetera, ecco. E allora, di fronte a questi casi, come si comporta la Chiesa? La Chiesa si comporta con una grande comprensione, ecco, che vuol dire non escluderli assolutamente dalla Chiesa, vero? Anzi, invitarli a partecipare alla vita della Chiesa, ecco, eccettuando, no, la partecipazione ai sacramenti, quei sacramenti i quali vogliono esprimere la unità piena con la Chiesa, vero?
Ecco, quindi lei sta dicendo, professor Rocca, di questa posizione della Chiesa molto diversificata, cioè che da un lato ribadisce la serietà del vincolo matrimoniale, che è giusto, dall'altra parte è compassionevole verso chi è in difficoltà, però per esempio l'esclusione dai sacramenti, ecco, vedo il professor Ricca davanti a me che esprime,
sì,
perplessità.
Volevo appunto chiedere, non le pare una sanzione eccessiva, soprattutto per persone che in realtà già stanno soffrendo molto, e quindi non sarebbe piuttosto il caso di fare l'operazione inversa? Dovrebbe proprio essere il caso di dare invece di consentire la partecipazione ai sacramenti, non le sembra questo?
Beh, intanto riconfermo che la Chiesa fa di tutto per vedere se si possono risanare, no? Ecco, attraverso la scoperta di condizioni di invalidità. E poi, per quanto riguarda la esclusione dei sacramenti, io non la vedrei come un atto di emarginazione, ma io poi vorrei dire questo, che forse abbiamo educato nel popolo cristiano un concetto distorto di partecipazione all'Eucaristia. Cioè abbiamo ridotto l'Eucaristia a un fatto troppo intimistico, quando invece l'Eucaristia per sé è l'espressione più alta della unità con la Chiesa, con tutta la dottrina di Cristo nella Chiesa, ecco. E la Chiesa, è vero, anche di fronte, sì, a questi casi, insiste più che sull'Eucaristia, sul valore della parola. Ecco allora l'importanza della partecipazione all'Assemblea Eucaristica e all'ascolto della parola, alla vita di preghiera, alle assemblee comunitarie nella Chiesa. E dal vivere la parola deriverà poi anche il rinnovamento, diciamo, di tutta la Chiesa. Io
quindi
credo.
Lei dice: non diamo così grande importanza al fatto di partecipare,
esatto,
ai sacramenti, l'importante è sentirsi cristiani oppure no. La ringraziamo molto, professor Rocca.
Grazie.
A presto, a risentirci.
Arrivederci.
E dunque, Paolo Ricca, fra le innumerevoli raffigurazioni del legame amoroso che potevamo scegliere per dare voce al tema di oggi, per la verità non c'è stato poi semplicissimo individuare un legame d'amore stabile e felice, così abbiamo preferito sottolineare la forza, la grandezza del vincolo d'amore anche sofferto, presente nelle parole di Lara e del dottor Givago. Ascoltiamole per poi tornare conclusivamente sul tema di oggi.
Tienimi sempre con te, tienimi sempre sottomessa. Ricordami ogni momento che sono la tua schiava, che ti ama ciecamente e non ragiona. Il dono dell'amore, come ogni altro dono, può essere grande quanto vuoi, ma non si rivelerà mai senza illuminazione. È come se ci avessero insegnato a baciarci in cielo e poi, ancora fanciulli, ci avessero mandato a vivere sulla terra, contemporaneamente, perché mettessimo alla prova l'uno con l'altro questa capacità. È il culmine di una compatibilità senza gradazioni, in cui nessuno è superiore o inferiore, un'equivalenza di tutto l'essere, in cui tutto genera gioia, in cui tutto si fa anima.
Finché ti sentirò nelle mie braccia e sulle mie labbra, io starò con te. Piangerò le mie lacrime per te in qualcosa di degno che rimanga. E scriverò il tuo ricordo in immagini tenere, tenerissime, tristi da stringere il cuore. E resterò qui finché non l'avrò fatto. Poi andrò via anch'io. Ti raffigurerò così, deporrò i tuoi tratti sulla carta, così come, dopo una terribile tempesta che ha sconvolto il mare sin dall'abisso, resta sulla spiaggia l'orma dell'ondata più forte. Con una linea sinuosa e spezzata, il mare deposita la pomice, il sughero, le conchiglie, le alghe. Così ti ha portato a me la tempesta della vita, mio vanto. E così ti raffigurerò.
Bene, di grandissima intensità, di grande bellezza queste parole di Givago, soprattutto. Ecco, conclusivamente che cosa possiamo dire allora, professor Ricca, essendo partiti da questo non commettere adulterio, invece forse sulla forza da custodire e la bellezza del legame amoroso?
Sì. Io direi due cose soltanto, cioè la prima è che il legame amoroso evoca una doppia presenza che non diventa assenza, cioè c'è una persona con cui io mi lego che non scompare e davanti alla quale anch'io non scompaio, e questa presenza che non diventa assenza mi sembra il primo elemento molto bello, molto profondo, molto evocativo. Il secondo è l'esperienza di essere amati. Io credo che sia ancora più importante sperimentare di essere amati che fare l'esperienza di amare. È più importante per la nostra stessa crescita e per la nostra comprensione della realtà di noi stessi, avvertire almeno una volta che siamo amati.
Quindi è importante far tesoro di questa esperienza e dunque è importante custodire allora il valore di questa unione, di questo legame.
Sì, è molto importante, e questo in fondo è il senso di tutto il comandamento, il senso ultimo, più profondo. Naturalmente il legame coniugale e il matrimonio in generale è un'avventura molto bella ma anche rischiosa. Ricordo che una volta, proprio quando dissi a un mio professore che mi sarei sposato, come difatti è accaduto, egli mi ha squadrato con uno sguardo molto serio e mi ha detto: ricordati, Ricca, che il matrimonio è raro come la fede. Credo che sia una verità molto profonda, sia per quanto concerne la fede, sia anche per quanto concerne il matrimonio.
E allora la ringrazio, Paolo Ricca, per le parole di oggi. Le do appuntamento a sabato prossimo.
Volentieri.
Ringrazio gli altri ospiti intervenuti, Maria Caterina Iacobelli e Gino Rocca. Per le letture Francesca Gatto, Alberto Rossatti, Oreste Rizzini, Gina Collauto e Aldelmo Savi per il suono, Alessandro Taviani in regia.